Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci, questo è un podcast di SBS Italian e volge al termine un'altra importante settimana politica in Italia che analizziamo ancora una volta con l'aiuto di Carlo Fusi, ben trovato su SBS Italian.
Grazie a voi, ben trovati a voi.
Carlo, iniziamo dall'approvazione in Senato del premierato, un passo avanti per rafforzare la democrazia per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ascoltiamo in questo brevissimo estratto.
Non c'è una proposta alternativa, c'è solo il mantenimento dello status quo, è un sistema di potere che si difende. Ma io non sono qui per sopravvivere, non sono qui per far finta che sto facendo delle cose, noi siamo qui per cambiarla questa nazione.
Ma il percorso verso l'elezione diretta del Presidente del Consiglio è ancora lungo e pieno di ostacoli, giusto Carlo?
Sì, giusto, intanto dal punto di vista procedurale, perché trattandosi di una modifica costituzionale servono 4 votazioni, 2 per ogni ramo del Parlamento e nell'ultima votazione, se non si raggiungono i 2/3 favorevoli, si va al referendum confermativo. Quindi, insomma, intanto c'è un tempo necessario e queste sono le procedure stabilite dall'articolo 138 della Costituzione. In più c'è anche un ostacolo politico, perché quello che dice la Presidente del Consiglio, cioè un passo per rafforzare la democrazia, è esattamente il contrario di quello che sostengono le opposizioni, che invece parlano di stravolgimento della Costituzione, di mancato bilanciamento dei poteri, di assegnare troppo potere a una sola persona e peraltro nella riforma, così come è congegnata, ci sono ancora alcune lacune che per esempio i costituzionalisti italiani, 180, hanno firmato un documento in questa direzione per sottolineare che mancano troppe cose, ancora non si capisce come verrà eletto il Presidente del Consiglio, che verrà eletto direttamente, scelto direttamente dai cittadini, però non si sa se ci sarà un ballottaggio, non si sa se ci saranno 3 schede, una per la Camera, una per il Senato e una col nome del Presidente, non si sa la legge elettorale. Quindi se questo Presidente del Consiglio si trascina una maggioranza con un premio oppure no. Il Ministro per le Riforme Casellati ha detto che questa storia, tutte queste faccende qua verranno poi definite in un secondo tempo, la legge elettorale verrà definita in un secondo tempo, prima bisogna dare l'indicazione politica, cioè che si passa all'elezione diretta del capo del governo. C'è anche, al di là delle perplessità di alcuni settori e alcuni importanti esponenti del centrodestra come l'ex presidente del Senato Marcello Pera, c'è anche chi pensa ad una procedura diversa, come il ministro Crosetto, che ha detto va bene, adesso l'abbiamo approvato in prima istanza al Senato, adesso va alla Camera, lasciamolo lì, il premierato, prima facciamo un'altra riforma costituzionale, cioè la riforma della giustizia con la separazione delle carriere tra PM, pubblici ministeri e giudici. Quindi insomma diciamo è una procedura complicata ed è complicato anche politicamente portarla fino in fondo e poi sarà davvero un terno al lotto capire se si arriva al referendum chi vincerà, se la Meloni con la sua maggioranza o se tutte le opposizioni unite che peraltro sono scese in piazza proprio per contestare questo disegno di legge costituzionale.
E in particolare tra l'altro Carlo, per chi ci ascolta, se la riforma dovesse essere approvata in via definitiva, a seconda ovviamente anche dei dettagli che ci ha spiegato, non piccoli e non marginali, gli italiani e le italiane all'estero avrebbero un grande potere nel caso in cui si votasse direttamente il premier, visti i grandi numeri.
Assolutamente, perché poi gli italiani all'estero possono e devono, secondo la Costituzione, decidere eleggere un numero congruo di parlamentari, di senatori, di deputati, potrebbero essere determinanti, a seconda, ripeto, di come però verrà disciplinata la legge elettorale, che addirittura secondo questo schema potrebbe finire in Costituzione, cioè potrebbe diventare una norma costituzionale, che naturalmente, come dire, solleverebbe ulteriori perplessità, perché una legge elettorale in Italia ne abbiamo cambiate tante, 5 negli ultimi 10 anni, 15 anni, quindi insomma metterla in Costituzione e quindi bloccarla è un po' un problema. Tuttavia il dato politico a cui fa riferimento la Presidente Meloni e che poi è l'elemento principale sul quale lei insiste è: dobbiamo cambiare schema, bisogna passare all'elezione diretta del capo del governo che deve essere scelto dai cittadini e non dai partiti. Questo è il punto politico e anche diciamo mediatico sul quale la Meloni intende giocare. Il resto, come dire, è come l'intendenza di De Gaulle seguirà.
a 24 ore di distanza dal premierato è stata approvata invece in via definitiva questa volta la riforma dell'autonomia differenziata. Ci puoi spiegare velocemente anche qui in che cosa consiste?
Allora, intanto sì, è diventata legge dello Stato, ma anche qui le opposizioni, stavolta più unite rispetto al premierato, perché in piazza, come dicevo prima, ci sono andate le opposizioni, ma non ci sono andati i centristi, né Italia Viva né Calenda, che sul premierato hanno una posizione diversa dal resto delle forze di minoranza. Invece, per quello che riguarda l'autonomia, sia Renzi sia Calenda si uniscono al resto delle opposizioni, che hanno già annunciato la raccolta di firme pure qui per fare un referendum. E però stavolta sarebbe un referendum diverso, perché mentre quello sul premierato è un referendum confermativo che non ha quorum, qui invece si tratta di un referendum abrogativo di una legge, serve il 51% che vada a votare, e visto, insomma, diciamo, l'andazzo dell'elettorato non sarà facile raccogliere. Però dal punto di vista contenutistico, la prima cosa più importante è che viene cancellato il riferimento alla spesa storica delle regioni. Ci saranno una serie di capitoli sui quali ciascuna regione avrà voce indiscussa, sono 14 le materie, dall'ambiente alla sanità alla protezione del territorio, sulle quali le regioni ciascuna potrà chiedere al governo, allo Stato centrale, di poter agire in totale autonomia attraverso i finanziamenti che arriveranno dal centro. E questo è il punto. Perché? Perché questa legge poi davvero funzioni, bisogna che, mentre le regioni si appropriano di alcune materie, lo Stato garantisce quelli che si chiamano i LEP, cioè i livelli di prestazione essenziali, che devono valere su tutto il territorio nazionale. Quindi, per esempio, sulla sanità, la sanità rimane pubblica, quindi ogni cittadino avrà diritto a un trattamento sanitario gratuito, indipendentemente dal fatto che viva in Piemonte, in Calabria, in Molise o nel Lazio. E quindi si tratta di capire quali sono le materie di cui le regioni si vogliono appropriare, quali sono i livelli essenziali che dovrà stabilire il governo, e soprattutto quali saranno i fondi che verranno assegnati a ciascuna regione. Questo è un problema molto molto delicato, perché i soldi ne sono pochi, e quindi, insomma, diciamo che è una materia, mentre il premierato è, diciamo, la bandiera di Fratelli d'Italia e della Meloni, l'autonomia è la bandiera, fiore all'occhiello della Lega, arriva a compimento. Quindi, insomma, diciamo, c'è una, le opposizioni parlano di uno scambio, un favore di Salvini a Meloni, un favore di Meloni a Salvini, però sull'autonomia ci sono problemi dentro la maggioranza, perché per esempio alcuni governatori di Forza Italia, in particolare quello della Calabria, Occhiuto, sostiene che si tratta di una legge che penalizzerà fortissimamente il Mezzogiorno, e i deputati, i parlamentari calabresi non hanno votato questa legge. Quindi, insomma, diciamo, anche qui i problemi politici non mancano.
Dalla politica, infine, e brevemente, Carlo, torniamo a parlare di morte sul lavoro in Italia per un fatto di cronaca che ha destato sdegno nel paese. Che cosa è successo a Latina?
A Latina è successo che un bracciante che lavorava in nero per 4 euro all'ora ha infilato inavvertitamente il braccio in un macchinario che serviva per la raccolta degli ortaggi. Questo braccio è stato tranciato dalla macchina, e quindi senza il braccio questo lavoratore è stato preso dai proprietari dell'azienda, e invece di essere portato all'ospedale è stato scaricato davanti casa. La moglie di questo lavoratore ha denunciato il fatto che sono stati requisiti cellulari, che quindi non hanno potuto avvertire nessuno. Insomma, però non è solo una tragedia sul lavoro, a cui purtroppo l'Italia è abituata, perché sono tante decine ogni anno le persone che muoiono, centinaia le persone che muoiono, ma stavolta si tratta di una morte che mette insieme l'incidente sul lavoro, lo sfruttamento, il razzismo, il mancato riconoscimento dei diritti, e anche, come dire, una certa impudenza da parte di chi governa questi fenomeni, perché il padre del titolare dell'azienda ha detto: beh, insomma, diciamo, questo ragazzo ci ha creato un problema facendo una mossa sbagliata, avventata, ha creato un problema a tutti quanti noi. Quindi, insomma, c'è anche, come dire, un aspetto etico morale che pure va sottolineato. È una questione che ha sollevato parecchia indignazione, e speriamo che serva da monito affinché simili tragedie poi non si ripetano più.
Noi ringraziamo allora Carlo Fusi, giornalista da Roma, e a risentirci presto.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.